Mautino, sei un po' emozionata per questo grande momento.
Quale? Le vacanze imminenti?
No, cosa c'entra? La scienza non va mai in vacanza. Ma parlavo dell'osservatorio Vera Rubin, quello in Cile.
Ah, sì, sì. Tantissima emozione, Megnetti, ma proprio tanta, travolta dall'emozione.
Beh dai, uno dei telescopi più grandi mai costruiti e nei prossimi anni produrrà un'intera panoramica del cielo australe ogni tre notti, secondo gli esperti dovrebbe anche rivoluzionare il modo di fare astronomia, un time-lapse gigantesco del cielo notturno, lo avevamo raccontato in una puntata quasi un anno fa preciso, mi sembra fosse fine giugno perché era finalmente entrato in servizio, ovviamente devono fare tutti i test e verificare che tutto funzionasse. E quindi un anno dopo hanno verificato che tutto funziona come ci si aspettava e il Vera Rubin ha iniziato la sua campagna osservativa pochi giorni fa.
Vabbè dai, io sono contenta. Comunque è bello vedere che le cose di cui parliamo poi effettivamente si realizzano e non sono solo una tua grande invenzione.
Hai visto, non è tutto nella mia testa e basta. La campagna osservativa è decennale, quindi durerà un bel po' di tempo. Ci sarà occasione di parlarne da qui ai prossimi 10 anni di Ci vuole una scienza. Mi sembra normale, no?
Sì, intanto facciamo i prossimi 30 minuti,
sì,
diciamo.
Va bene,
facciamo la puntata e parliamo di falsi miti solari, di terremoti sugli smartphone e di distanza dal sole. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Puntuale come le tasse, Megnetti, arriva anche quest'anno l'allarme sulle creme solari che sarebbero cancerogene, tossiche, interferenti endocrine, penetrerebbero nel sangue, insomma tutto il corollario.
Ecco.
Negli anni la fauna dei no crema, possiamo chiamarli così, si è arricchita di personaggi bizzarri, molti adesso si chiamano biohacker.
Ah, biohacker, che bontà, quella cosa lì.
Quelli sono i wafer, il biohacker, diciamo che qui servirebbe la musichina, quella di Super Quark, perché il biohacker è una nuova specie, vive prevalentemente sui social dove caccia le sue prede attirandole con esche pseudoscientifiche.
Ecco.
Ti dicono che più sole prendi e meglio è, che ti basta mangiare i mirtilli oppure spalmarti di sego bovino non scottarti, ecco, e questo rafforzerà il tuo organismo e ringiovanirà, insomma. Tutta fuffa che però, per come funzionano oggi i social, quindi male, ha molta visibilità e diffusione. Il problema vero è che esiste anche una sottospecie del biohacker particolarmente subdola, che è il biohacker medico, opera abbastanza indisturbato, è invisibile all'ordine dei medici per motivi che non ci sono ancora del tutto chiari e promuove quindi corsi, integratori, macchinari e tutto il corollario.
Ecco, allora magari della deriva di alcuni medici sui social ne parleremo in una puntata dedicata, se no non abbiamo abbastanza tempo, ma invece tornando al tema della puntata di oggi, questi personaggi, questi biohacker, hanno tirato fuori dal cassetto due studi che sono stati pubblicati nel 2019 e nel 2020 sulla rivista Journal of the American Medical Association, JAMA per gli amici, e che erano stati commissionati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, in cui si dimostra che alcuni ingredienti delle creme solari superano effettivamente la barriera cutanea ed entrano nel circolo sanguigno. Quindi Mautino, però aspetta un attimo, due studi hanno ragione? Dobbiamo preoccuparci di tutto questo?
Allora, no, non hanno ragione e no, non dobbiamo preoccuparci. E indovina un po' qual è la risposta, perché questa è una di quelle situazioni in cui la parola chiave è complessità.
Eccoci.
Parliamo di una vicenda che tira in ballo da un lato la tossicologia, le diverse metodologie di analisi e di valutazione dei rischi, e dall'altro lato invece tira in ballo gli aspetti regolatori che, oltre a essere diversi da paese a paese, sono anche intricati e di non facile lettura. E insomma, è il classico ginepraio nel quale anche i più esperti preferiscono non infilarsi.
Ma ovviamente noi siamo temerari e voi che ci ascoltate lo siete ancora di più, e quindi avventuriamoci in questo ginepraio. Allora, gli studi in ballo, come dicevamo, sono due, sono usciti a poca distanza l'uno dall'altro e sono studi seri, quindi fatti bene pur con qualche limite che poi adesso vediamo. Allora, il primo studio, pubblicato a maggio del 2019, si era concentrato su 4 filtri specifici che hanno dei nomi davvero particolari, sembrano usciti dalle storie di Harry Potter. Allora c'è l'avobenzone, l'octocrilene e l'ecamsul. forse ho fatto una stregoneria senza saperlo, chi lo sa. A gennaio del 2020 poi lo stesso gruppo di ricerca aveva pubblicato su JAMA un secondo studio che proseguiva e ricalcava fedelmente il lavoro che era stato fatto in precedenza, applicando poi le medesime metodologie su altri filtri solari che sono comunemente disponibili sul mercato. E i risultati di queste due ricerche sono infatti perfettamente paragonabili. In entrambi i casi i filtri che sono stati analizzati sono passati nel sangue.
Tuttavia, gli stessi autori di questi studi concludono che, nonostante i risultati dimostrino l'assorbimento di queste sostanze, qui citiamo testualmente, i dati non dicono che le persone dovrebbero smettere di usarle. Anzi, come ricordano poi gli esperti negli editoriali che hanno accompagnato queste due pubblicazioni, evitare di utilizzare questi ingredienti, oppure più in generale i prodotti per la protezione solare, potrebbe avere delle conseguenze negative sulla salute. È fondamentale, continuano nell'editoriale, riconoscere che questi due studi condotti dalla Food and Drug Administration non forniscono alcuna prova che i filtri solari chimici causino danni o siano dannosi.
E per capire il quadro reale dobbiamo guardare a come sono stati condotti questi test. I partecipanti ai trial clinici sono stati ospitati in una clinica e avevano il divieto di esporsi alla luce diretta del sole per una settimana. E poi è stato chiesto a loro di spalmare il prodotto per 4 volte al giorno sul 75% del corpo, la superficie di pelle non coperta dal costume da bagno, indicativamente, nella quantità di 2 mg per centimetro quadrato, che è poi la dose di riferimento per l'utilizzo dei prodotti solari.
Allora, qui dobbiamo fare una precisazione importante, perché la dose di solare consigliata, quella su cui si fanno i test per determinare il fattore di protezione, quello che si chiama SPF, che si trova stampigliato sulle confezioni come un numero scritto molto in grande in genere, però appunto questa dose è di appunto 2 mg per ogni centimetro quadrato di pelle. Questo significa, facendo tutti i conti che vi risparmiamo ma che abbiamo già fatto noi e in particolare io, sono necessari 30 grammi di crema per coprire adeguatamente tutto il corpo a ogni singola applicazione, quindi il classico flacone da 200 ml dovrebbe bastare per 6 applicazioni. I partecipanti allo studio, come diceva Megnetti, hanno effettuato 28 applicazioni in una settimana e quindi hanno usato 4 confezioni a testa di crema solare. Ora, voi pensate a quello che fate normalmente. Quanto vi dura un flacone di crema solare, Megnetti? Quanto ti dura un flacone? Ma tu sei bravo, quindi probabilmente ti dura poco, ma non così poco.
No, decisamente.
Infatti, quella descritta nello studio è una condizione controllata. In laboratorio, però, non è realistica, no? Se noi pensiamo all'uso quotidiano che ne facciamo, intanto perché magari non la mettiamo sempre su tutto il corpo, anche se la mettiamo magari nelle giuste dosi, e non la mettiamo di sicuro con quella frequenza e per tutto quel tempo lì.
No, esatto, poi magari non c'è sempre tutto il corpo esposto, anche lì poi è complicato stabilire se i vestiti proteggono o meno, ma ci torneremo. Allora, i ricercatori hanno scelto questo approccio estremo perché lo scopo principale non era dimostrare l'assorbimento cutaneo in sé, che queste molecole siano in grado di penetrare nel circolo sanguigno è una cosa in realtà già nota da tempo. Infatti già nel 1997 uno studio della University of Queensland, quindi in Australia, che era stato poi pubblicato su The Lancet, dimostrava che l'ossibenzone entrava appunto nel sangue e veniva poi espulso con le urine. E da allora decine di studi hanno confermato che molte di queste molecole penetrano la barriera cutanea con un'efficacia che varia in base alla formulazione, alle caratteristiche della pelle e anche poi a dei fattori esterni.
Il vero obiettivo della Food and Drug Administration era di condurre un MUST, cioè un Maximal Usage Trial, quindi un esperimento alle dosi massime consentite. Questo tipo di test si esegue quando si vuole capire se un principio attivo applicato sulla pelle viene assorbito dall'organismo. È, diciamo, uno standard di sicurezza farmaceutica, per cui se non succede nulla alla massima dose ipotizzabile, a maggior ragione si può star sereni quando se ne usa di meno. I test della Food and Drug Administration hanno rilevato che i filtri solari entravano effettivamente nel sangue in concentrazioni superiori a 0,5 nanogrammi per millilitro di sangue. Questo numero rappresenta la cosiddetta soglia di preoccupazione tossicologica, o TTC, diciamo un nome un po' inquietante.
Sì, un po' ansiogeno. Allora, però dobbiamo anche fare attenzione. Questo non significa che se una sostanza supera questa soglia sia cancerogena o tossica. La TTC è un valore estremamente prudenziale che il sistema regolatorio statunitense applica alle sostanze di cui non si conosce ancora la cancerogenità a lungo termine, per essere certi che non presentino dei rischi occulti. E questo sistema è nato per vigilare indagare sulle sostanze che sono rilasciate in minime tracce dai materiali di confezionamento degli alimenti o per i contaminanti nei farmaci. Invece in Europa le cose sono diverse, o almeno un po' diverse. Da noi i solari sono considerati a tutti gli effetti dei prodotti cosmetici. Per approvare un filtro solare, quindi, le aziende devono fornire al Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori un dossier completo sull'assorbimento cutaneo e sulla tossicità. E poi sulla base di questi dati il comitato calcola il cosiddetto margine di sicurezza, MOS, M-O-S. In tossicologia si considera accettabile un MOS superiore a 100. L'ossibenzone, ad esempio, di quello di cui parlavamo prima, ha un margine di sicurezza stimato di ben 1686, motivo per cui l'Unione Europea ne consente l'uso entro un limite massimo indicato nella legge di riferimento, che è il regolamento europeo 1223 del 2009. Abbiamo fatto un po' di normativa europea per fare contenta Beatrice Mautini.
Grazie. Negli Stati Uniti invece le cose appunto sono diverse, come dicevi tu, perché là i solari non sono cosmetici, ma sono dei medicinali da banco, over the counter o OTC. Questo sistema abbastanza rigido e macchinoso che li ha messi appunto dentro la categoria dei farmaci ha di fatto rallentato la ricerca, lasciando gli Stati Uniti indietro rispetto al resto del mondo nell'approvazione di filtri solari di nuova generazione. Chi ha fatto un viaggio negli Stati Uniti, ha comprato un solare là, si sarà accorto della differenza anche proprio nella consistenza. Sì. No? I loro solari sembrano meno performanti dei nostri, no? Devono usare di fatto molti più filtri perché usano dei filtri meno efficaci e quindi il risultato è che sono prodotti che sembrano un po' vecchi, cioè sembra di fare un viaggio nel tempo. Comunque, tornando alla nostra storia bella complicata, per provare a fare ordine in tutta questa situazione dei filtri, nel 2014 il Congresso statunitense ha approvato il Sunscreen Innovation Act, che avrebbe dovuto velocizzare le approvazioni dei nuovi filtri, e però non c'è riuscito. E quindi la Food and Drug Administration, proprio per velocizzare il tutto, ha proposto una regolamentazione per dividere i filtri in tre categorie. Le tre categorie sono la GRACE. GRACE è un acronimo che sta per Generally Recognized as Safe and Effective, quindi di fatto generalmente riconosciuti per essere sicuri ed efficaci, e qui ce ne sono due sostanzialmente, il biossido di titanio e l'ossido di zinco, che sono due filtri minerali. Poi ci sono i non-GRACE, che sono non sicuri e non efficaci, quindi da ritirare dal mercato, e poi ci sono quelli lì, un po' nel limbo, in attesa di dati, e in questa categoria rientrano praticamente tutti i filtri cosiddetti chimici, cioè quindi quelli non minerali, quelli che hai citato tu prima, Magneti, l'ossibenzone, eccetera, eccetera, che superano da questi test la soglia degli 0,5 nanogrammi per millilitro, e quindi bisogna vedere, insomma, sono lì, bisogna capire.
Esatto, bisogna capire, infatti la Food and Drug Administration ha chiesto alle aziende che li producono di fornire i dati di sicurezza che sono mancanti per poterli dichiarare GRACE. Le aziende hanno preso tempo per non affrontare i costi dei test e quindi la FDA ha risposto bloccando le nuove approvazioni. E i due studi scientifici pubblicati su JAMA, quindi quelli da cui siamo partiti, vanno letti proprio in questo contesto di confronto regolatorio. Non riuscendo a convincere i produttori a fare i test, la FDA si è vista costretta a commissionare e finanziare i propri trial clinici per forzare la mano e accelerare i tempi della politica interna. E in questo scenario, bello incasinato, i dati tossicologici puri passano in secondo piano rispetto alla strategia politica della stessa FDA. Lo studio ha una funzione esplorativa e accademica, serve a definire standard di comportamento e dare un metodo di lavoro condiviso alle autorità statunitensi. Ciò non significa che si debba abbassare la guardia, servono senza dubbio ulteriori sforzi collettivi per descrivere sempre meglio l'interazione di questi filtri con il nostro organismo e, se necessario, ridefinire le concentrazioni massime, come del resto si fa sempre quando si scoprono nuove cose.
Da qui però al gridare all'allarme, diciamo che ce ne passa.
Eh sì.
La scelta dell'uso di qualsiasi prodotto deriva sempre da un processo di valutazione dei rischi e dei benefici. Nel caso dei solari, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, i benefici legati alla prevenzione dei tumori della pelle superano di gran lunga gli eventuali rischi legati a quel minimo assorbimento sistemico. Però Mignetti, soffermiamoci un attimo su questa cosa del processo di valutazione dei rischi e dei benefici, perché è un processo decisionale che noi mettiamo in atto ogni volta che facciamo una scelta, ma che non elaboriamo razionalmente, perché farlo significa accettare che non esistano scelte prive di rischi, e questo non ci piace.
Questo non ci piace, non è un caso che anche sul sole e sui solari si siano sviluppate due tendenze che sono contrapposte. Da una parte abbiamo il filone dei no crema, come abbiamo visto, e dall'altra invece quelli del no sole, una tendenza che invece è nata per promuovere il corretto uso dei prodotti per la protezione solare, ma che si è poi trasformata in una sorta di fobia per il sole.
Sì.
Questi spingono per esempio per l'uso quotidiano della protezione solare 50 e oltre, anche per stare al chiuso magari in ufficio, anche se l'indice UV è basso, e così discorrendo altre precauzioni, insomma non stare mai al sole, fare un po' i vampiri.
Eh sì, sono posizioni estreme che contengono degli elementi di verità e che però nell'essere estreme di fatto sbagliano, perché i raggi ultravioletti emessi dal sole è vero che aumentano il rischio dei tumori della pelle e quindi fanno male, però al tempo stesso stimolano la produzione di vitamina D, per esempio, e quindi fanno bene, migliorano l'umore e quindi fanno bene. Sono cose che convivono e stanno bene insieme. Perché? Perché la biologia è una cosa complessa per la quale la risposta è quasi sempre un dipende. Questo in genere fa arrabbiare chi non è biologo o chi non ha una mentalità di questo tipo, no? Perché il problema dei dipende è che di fatto ci danno la responsabilità di capire individualmente dove mettere il paletto tra il rischio e il beneficio.
Eh sì, e l'Australia, che è uno dei paesi in cui i tumori della pelle hanno le incidenze maggiori, ha provato a infilarsi in questo ginepraio pubblicando delle linee guida per l'esposizione al sole che sono state preparate da un gruppo di esperti della salute pubblica. E per la prima volta le nuove linee guida riconoscono il contributo positivo del sole. Resta però ovviamente ferma l'indicazione di proteggersi e intanto si consiglia a chi ha un rischio individuale basso di trascorrere più tempo all'aperto esponendosi di più ai raggi ultravioletti. Insomma, trovare anche lì rischio-beneficio i paletti non è sempre semplice.
Diciamo che è una posizione matura e scientifica e quindi difficilissima da far passare, però il fatto che sia difficile non è una buona ragione per non provarci.
Piccola appendice del blocco che abbiamo appena terminato, perché Beatrice Mautino, massima esperta dei solari, ha una responsabilità morale, etica, qualsiasi cosa, nei confronti di chi ascolta Ci vuole una scienza. Allora, anche se abbiamo dedicato un'intera puntata diversi anni fa a come si usano i solari, come funzionano tutto quanto, e ve la lasciamo in descrizione, facciamo un estremo bignamino anche quest'anno sulle creme solari. E quindi iniziamo dalla prima domanda, Mautino, cioè quanta crema mettere?
Allora, abbiamo detto che la dose ideale per tutto il corpo è di circa 30 grammi. Ragionando per distretti, possiamo calcolare un cucchiaino da caffè per ogni parte piccola, quindi viso e collo, e poi per ogni braccio. E invece un cucchiaio di quelli da minestra per ogni parte grande, quindi petto, schiena e poi per ogni gamba. Metterne meno significa di fatto far crollare l'SPF e scottarsi.
E allora, numero due, quando va messa questa benedetta crema solare?
Allora, non ci sono regole rigidissime, diciamo che il consiglio sulla base degli studi effettuati è di metterla almeno 20 minuti prima di uscire di casa, di esporsi al sole. Se si va in spiaggia l'ideale è farlo a casa prima di iniziare a sudare.
E poi ultima domanda, ogni quanto va riapplicata la crema solare?
Allora, tendenzialmente ogni 2 ore più o meno circa, però in generale dopo ogni bagno, dopo aver sudato appunto, se ci si sfrega, insomma il senso dovrebbe essere di ragionare sulle cose che possono portare via questi filtri solari che si depositano sulla nostra pelle e quindi comportarsi di conseguenza, rimetterceli.
E quindi state sereni e serene e quando serve usate la crema. Le verifiche sono ancora in corso, ma è probabile che gli smartphone abbiano salvato la vita a diverse persone in Venezuela il 24 giugno scorso, quando una scossa di terremoto di magnitudo 7.2, seguita poi da un'altra scossa di 7.5, ha portato grandissime devastazioni in tutto il paese.
Secondo le stime ufficiali più recenti, oltre 3.600 persone sono morte, ci sono ancora migliaia di dispersi. Il terremoto è stato devastante non solo per l'energia liberata, quindi la cosiddetta magnitudo, ma anche per i tanti crolli che si sono verificati in edifici spesso fatiscenti, non adatti a resistere a scosse di quel tipo, nonostante il pericolo sismico in Venezuela sia ben noto. A parte questo, come dicevi tu, Megnetti, è probabile che alcune persone siano invece riuscite a sopravvivere grazie a un avviso che hanno ricevuto proprio sul loro smartphone che segnalava l'imminenza di una scossa.
Esatto, ci arriviamo subito, però prima chiariamo una cosa, non stiamo parlando di un sistema di previsione tout court dei terremoti. Con le conoscenze attuali è infatti impossibile prevedere quando ci sarà un terremoto, dove e con quale magnitudo. E questo vale in generale, però possiamo prendere l'esempio del Venezuela, che è più recente e abbiamo in mente. La parte settentrionale del paese è una delle zone più sismiche dei Caraibi e in quell'area si incontrano due enormi blocchi della crosta terrestre, e cioè la placca caraibica e quella sudamericana. Queste placche, come del resto tutte quelle che formano la crosta terrestre, sono in lento e continuo movimento e quindi si formano delle zone di sfregamento, avvicinamento e allontanamento lungo i loro margini, e questo fa accumulare fortissime tensioni nel materiale roccioso. La tensione non si concentra ovviamente in una sola frattura, ma in una vasta rete di faglie, cioè di grandi spaccature della crosta terrestre. E quando questa tensione supera la resistenza delle rocce, queste cedono all'improvviso lungo la faglia e si sviluppa quello che poi chiamiamo terremoto. Capire quando e quel quando è però davvero, davvero difficile.
Esatto, e lo è per più motivi. I terremoti hanno origine a chilometri di profondità nella crosta terrestre, quindi i sismologi non possono studiare le faglie direttamente perché sono inaccessibili. Ogni segnale che arriva dalla faglia viene filtrato, attenuato, contaminato dalle rocce sovrastanti, e questo rende molto difficile l'interpretazione dei processi a grandi profondità. Le equazioni che descrivono il comportamento delle rocce in condizioni normali non si applicano quando il sistema è lì per causare un terremoto e le variabili aumentano enormemente. E come se non bastasse, non ci sono dei precursori affidabili, quindi degli indizi che sta per succedere qualcosa. Da decenni si studiano le emissioni di gas come il radon, che secondo alcuni potrebbero essere un indizio. Altre ricerche si sono concentrate invece sui fenomeni elettromagnetici, altre ancora sul comportamento animale. Prevederli per tempo ovviamente sarebbe una grande svolta per ridurre il rischio per la popolazione, però almeno per ora, come dicevi tu e come ridiciamo adesso, almeno per ora non si riesce a fare.
In compenso una rete sufficientemente estesa di sismometri, che sono gli strumenti che servono per misurare i terremoti, può rilevare con grande velocità l'inizio di un evento sismico, e quella segnalazione può essere poi preziosa per allertare la popolazione, per quanto con un avviso di minuti, a volte soltanto di secondi. Solo che mantenere reti di questo tipo è costoso e non è sempre possibile farlo, e questo ci riporta alla notizia di partenza, e cioè agli smartphone, in particolare a quelli che usano Android, che è il sistema operativo di Google. Milioni di persone in Venezuela con uno smartphone Android hanno infatti ricevuto un'allerta sul loro telefono che li avvisava di un imminente terremoto. E non era un messaggio di emergenza inviato dalla Protezione Civile, ma proprio un avviso che era stato generato da un sistema di rilevazione che gestisce direttamente Google e che poi utilizza gli smartphone come se fossero dei sismometri.
Quando c'è quella rottura nella faglia di cui parlavamo prima, col conseguente terremoto, si sviluppano due tipi di onde sismiche che viaggiano attraverso la Terra a diversa velocità. Quelle che vanno più velocemente, sono più deboli, sono le onde primarie, o onde P, che viaggiano in media a 6 km al secondo. Quelle più lente sono invece le onde S, oppure secondarie, che viaggiano a metà della velocità delle onde P e sono quelle che producono la maggior parte della scossa che noi percepiamo e che fa dei danni. Ovviamente entrambe le onde variano velocità in base alle caratteristiche della roccia che incontrano.
E quando le onde P iniziano a irradiarsi dal punto sottoterra dove ha avuto origine il terremoto, i telefoni Android percepiscono la vibrazione attraverso i loro accelerometri, cioè quei sistemi che fanno capire al telefono se è tenuto in verticale o in orizzontale, tanto per intenderci, oppure se si sta muovendo. Ogni singolo smartphone invia i dati sulla vibrazione a Google, e se ne arrivano tantissime in pochi secondi di queste segnalazioni, gli algoritmi della società possono capire se si tratta effettivamente di un terremoto. E sapendo anche poi dove si trovano i telefoni, possono fare una stima abbastanza accurata della zona che è interessata dal fenomeno. E a quel punto il sistema invia in automatico un avviso a tutte le persone nell'area, segnalando che sta probabilmente arrivando una scossa.
Nel caso del Venezuela, in 3 secondi gli smartphone hanno rilevato le onde P e 6 secondi dopo il sistema ha concluso che stava avvenendo un terremoto e quindi ha inviato i primi avvisi. Nei secondi successivi il sistema ha continuato a ricevere i dati dai telefoni e ha quindi potuto affinare i calcoli, stimando con più precisione proprio la magnitudo, il punto di origine del terremoto e anche il momento in cui è iniziato. Il fatto che la magnitudo fosse alta ha fatto sì che il sistema inviasse avvisi anche a telefoni molto lontani dal punto di origine del terremoto. Chi era più vicino ha avuto pochi secondi di preavviso, mentre invece chi era lontano decine oppure centinaia di chilometri ha avuto una segnalazione fino a un paio di minuti di anticipo.
Eh sì, allora un tempo breve può sembrare anche poca cosa, però nell'imminenza di un terremoto ogni secondo conta e può davvero salvare la vita. Se si è al chiuso, pochi secondi sono un tempo sufficiente, per esempio, per trovare riparo sotto un tavolo, oppure sotto lo stipite di una porta o magari vicino a un muro portante. Se si è all'aperto ci si può allontanare il più possibile dagli edifici, ovviamente per evitare di essere colpiti da eventuali crolli, oppure si possono aiutare altre persone a rimanere al riparo. Nel caso del Venezuela, Google ha inviato gli avvisi su più di 11 milioni di smartphone diversi a seconda dell'urgenza, questi avvisi. Infatti il sistema funziona in modo un po' diverso a seconda dei casi. Per chi ha più alto rischio, perché si trova vicino al punto in cui ha avuto origine il terremoto, è previsto un forte avviso sonoro accompagnato da un avviso testuale che è bello evidente sullo schermo. Per chi è a maggiore distanza viene inviata una segnalazione di prepararsi e per chi è ancora più distante, quindi a basso rischio, un messaggio invece che avvisa che potrebbero esserci lievi scosse. In generale il sistema si attiva per i terremoti che hanno una magnitudo da 4.5 in su, quindi per scosse che si percepiscono chiaramente e che potrebbero causare dei danni.
Come dicevamo all'inizio, è ancora presto per determinare se e quante persone siano riuscite a mettersi in salvo grazie a questo sistema di Google ed è importante ricordare che per un terremoto di magnitudo 7.5 non sempre è sufficiente mettersi al sicuro proprio a causa della grande quantità di energia che viene liberata. In tutto il mondo si stima che circa il 70% dei telefoni usi Android, per cui questo sistema potrebbe rivelarsi molto utile anche altrove. Ci sono già stati dei casi in cui si è attivato, per esempio in Grecia, nelle Filippine e in Nuova Zelanda negli anni scorsi. L'opzione degli avvisi è attiva in modo predefinito e però vi lasciamo nella descrizione dell'episodio un documento di Google se volete approfondire e capire se anche il vostro smartphone contribuisce alla rilevazione.
Il terremoto in Venezuela è stato devastante comunque non solo per l'entità della magnitudo, ma anche per il modo in cui sono costruiti gli edifici e le infrastrutture, senza contare la loro età e spesso la mancanza di manutenzione. La maggior parte di questi edifici costruiti a Caracas e La Guaira, una delle zone più interessate, non rispetta i moderni criteri antisismici e questo rende molto più probabile dei danni e dei crolli. Gli edifici, soprattutto quelli di edilizia popolare, sono costruiti molto vicini tra loro, questo aumenta anche il rischio di un effetto domino, con palazzi che crollano e ne danneggiano altri mentre stanno crollando. I terremoti sono un fenomeno naturale e inevitabile, ma la portata dei loro effetti dipende molto dalle scelte umane. Con una corretta preparazione si può ridurre il rischio di effetti devastanti per la popolazione, per esempio. Il pericolo c'è e quello non lo puoi eliminare, è proprio intrinseco, ma si può ridurre il rischio, cioè che quel pericolo faccia dei danni, e questa mitigazione del rischio consiste soprattutto nel costruire edifici in grado di sostenere delle scosse anche elevate.
Le tecnologie per farlo esistono, sono molto efficaci, come dimostra l'edilizia in Giappone, che è uno dei paesi più sismici al mondo. Non sempre costruire in modo antisismico comporta delle spese più alte, no? Spesso si pensa a questo. Però nel caso di paesi in gravi difficoltà economiche come il Venezuela, spesso mancano le risorse per costruire edifici sicuri di per sé, anche in assenza di terremoti, con gli esiti poi drammatici che abbiamo visto.
Mautino, niente da fare, adesso è veramente lontano, proprio tanto lontano.
Ma posso fare qualcosa?
Ma
chi
no, poi del resto tornerà, come diceva il poeta, del resto partire per tornare non è certo andar via, quindi...
Aiuto, Vignetti che cita Cocciante, ma cosa c'entra?
Ma no, Cocciante, il sole, il 6 luglio c'è stato l'afelio, il momento in cui
signor.
Il sole è più distante dalla terra, Mautino, le basi...
Vabbè, io mi illudo ancora che quel cuore di pietra da giornalista provi dei sentimenti.
Ma
sono
certo,
un'illusa. Illusa.
Provo dei forti sentimenti per il sole che ovviamente non se ne va da nessuna parte, se ne sta lì bello sereno, ma nel nostro orbitarci intorno su un'orbita ellittica ogni anno ci avviciniamo e ci allontaniamo un pochino da questa stella e ogni volta che siamo nel periodo dell'afelio, il punto di massima distanza, appunto, a ci vuole una scienza, @post.it, arriva sempre la stessa medesima domanda da più persone. A te l'onore, Mautino.
Sì, in forme diverse, a volte più o meno creative, no? A seconda di chi scrive, però il succo è sempre quello, e cioè, ma se siamo nel periodo in cui il sole è più lontano da noi, perché fa così caldo? E in effetti, se ci pensi istintivamente, la domanda può venire, eh? Del resto, se ti allontani da una stufetta fa meno caldo. E quale stufa più grande del sistema solare se non proprio il sole, Megnetti?
Cioè, una nana gialla di quasi 4,6 miliardi di anni me la chiami una stufa? Tu sai farti amare sempre dagli astronomi, Mautino?
Sempre.
Comunque, torniamo alla domanda e soprattutto poi proviamo a dare una risposta, e la risposta è che in termini di calore assorbito la distanza tra Terra e Sole conta molto meno di quanto si pensi, mentre è determinante l'inclinazione dell'asse terrestre. L'asse di rotazione della Terra è infatti inclinato di circa 23 gradi e mezzo rispetto al piano della sua orbita intorno al Sole, e quindi ci sono periodi dell'anno in cui è più esposto al Sole l'emisfero nord, cioè il nostro, e altri in cui lo è invece l'emisfero sud. E in questo periodo, quello in cui ci troviamo adesso, per effetto dell'inclinazione dell'asse terrestre, l'emisfero nord è rivolto maggiormente verso il Sole e quindi ci becchiamo un sacco di raggi solari. Il Sole raggiunge un'altezza maggiore poi nel cielo e quindi i suoi raggi arrivano anche in modo meno radente e riescono a concentrare più energia su ogni metro quadrato del pianeta. Poi ci aggiungiamo anche che le giornate sono più lunghe rispetto alle altre stagioni e quindi il terreno, gli oceani, l'atmosfera, tutto il complesso riceve energia per molte più ore rispetto a quanto avvenga d'inverno.
E questi effetti si fanno notare molto di più della variazione della distanza dal Sole, che tutto sommato è piccola in termini astronomici. Al perielio, cioè il momento di massima vicinanza, inizio gennaio, Terra e Sole sono a circa 147 milioni di chilometri. All'afelio, quindi il momento di massima distanza a inizio luglio, sono invece circa 152 milioni di chilometri. Quindi c'è una differenza di circa 5 milioni di chilometri e una differenza invece di energia solare ricevuta del 7% circa. Quindi la differenza c'è, però è ampiamente compensata, anzi in realtà è superata dall'inclinazione dell'asse terrestre.
Esatto, e le temperature di queste settimane ce l'hanno ricordato anche drammaticamente. Sì. In inverno è vero che siamo più vicini al Sole, ma sempre per via dell'inclinazione quella quantità in più di energia solare non è che aiuti più di tanto. E all'inizio di quel periodo, tra l'altro, gli oceani hanno ormai ceduto buona parte del calore che avevano accumulato aumentando la loro temperatura e ci mettono un sacco poi a scaldarsi di nuovo.
Comunque, Megnetti, mi è venuto un dubbio. Ma la domanda di partenza non è un po' boreal centrica? Proprio una domanda di chi sta da questa parte dell'equatore, no?
Sì, decisamente. Forse anche la risposta più intuitiva poi che si può dare a quella domanda di partenza, perché dall'altra parte del mondo è inverno. Quindi è vero che la Terra è più vicina al Sole rispetto al resto dell'anno, ma appunto nell'emisfero sud la stagione è opposta alla nostra. La distanza è la medesima, quella tra Terra e Sole, quindi l'unica cosa molto evidente che cambia è l'inclinazione dell'asse terrestre, e quella è la risposta principale, come abbiamo visto. Poi certo, la Terra non è una palla omogenea e ci sono diversi altri fattori. Per esempio, nell'emisfero sud c'è una porzione maggiore di oceani rispetto all'emisfero nord e abbiamo visto che la loro presenza condiziona non poco la regolazione termica dell'intero sistema.
E poi nell'emisfero sud c'è anche la capovolta ambiguità di Orione.
Ecco. Era meglio cocciante. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Spero che nessuno di voi si sia già messo a scrivere a ciulonascienza@post.it per dire: ma come, Megnetti preferisce cocciante a Guccini? No, mi piacciono entrambi, vanno bene tutti.
Musica. Ma gli piacciono entrambi a lui, vedi? Ti piacciono tutti, Megnetti.
Guarda, mi piace anche l'estate quanto l'inverno, quindi equidistanza totale.
Non mi viene il termine scientifico per definire questo atteggiamento, Megnetti.
Deve scrivetecelo. Para qualcosa.
Scrivetecelo, ci vuole una scienza @post.it con i suggerimenti, insomma le domande, Megnetti, le domande per la puntata speciale domande e risposte che stiamo preparando. Ne sono già arrivate molte, anche abbastanza complicate da rispondere, però insomma continuate a mandarcele e noi proveremo a dare risposte.
Se avete amiche, amici, parenti allarmati per la questione delle creme solari e del sangue e la puntata giusta da condividere, potete farlo con il tastino regala e magari poi questi parenti, amici e quant'altro decideranno anche di abbonarsi al post e di aiutarci tutto sommato a fare Ci vuole una scienza. E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.